Beh, l'abbiamo sentita tutta per una volta la nostra sigla di Voi che sapete. Davide Fersini, hai già introdotto il tema che prendiamo da uno spunto di un articolo, no? Di un articolo che è apparso su Classic Voice del numero di aprile. Un articolo intervista a Shlomo Mintz, questa figura di grande violinista nato nel 1957. Sembrerebbe più anziano Shlomo Mintz, ma è da una vita sui palcoscenici, eppure no, è ancora abbastanza giovane, insomma. Shlomo Mintz bisogna dire che l'articolo è il titolo attrae, è un po', come dire, sensazionalistico. Dice: la scuola è finita, nel senso che poi si afferma nell'articolo, nell'intervista, che secondo Shlomo Mintz le grandi scuole violinistiche sono un po' ormai alla fine, in particolare lui dice quella russa, ma lo dice anche in maniera generale. Poi, andando a leggere l'articolo e le risposte alle domande, la questione è un po' più sfumata e non così pessimistica, per dirla fine in fondo. Comunque, è un po' lo spunto per la nostra discussione di oggi, alla quale abbiamo invitato due
Due
ospiti.
ospiti, una è qua con noi e lascio a te Paolo
Sì.
presentarcela.
Allora, sono due ospiti che sono da tempo nella Svizzera italiana e credo dallo stesso anno fanno parte dell'orchestra della Svizzera italiana e sono due violinisti. La prima è una violinista, è Irina Rukavicina. Buongiorno Irina.
Grazie di avermi invitato, è un piacere di essere qua.
E secondo invece è Hans Liviabella che abbiamo al telefono. Buongiorno Hans, ben trovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
Buongiorno.
Allora, vi abbiamo invitati evidentemente perché siete violinisti e bene o male avete un punto di vista privilegiato, siete un osservatorio privilegiato, tanto più che suonando in orchestra venite a contatto anche con i grandi solisti che ormai sono in circolazione, quelli già noti da tempo, quelli più giovani, quindi avete un po' un punto di vista che ci interessa. E per di più, dal punto di vista della vostra formazione, Hans da una parte ha un contatto e un retaggio diretto con la tradizione italiana, visto che ha studiato con Accardo, tra gli altri, e poi ha anche un collegamento con la scuola russa. Irina ha studiato al Conservatorio di Mosca e quindi direttamente legata alla scuola violinistica russa. Allora, cominciamo da Hans, magari.
Certamente, io innanzitutto
Sì.
vorrei chiedere a voi in che modo si può definire una scuola. Per esempio, di scuola russa se ne sente parlare sempre, no? Quindi quali sono i tratti caratteristici di questa scuola e che cosa la differisce, per esempio, dalla cosiddetta scuola italiana, quello che hai appena detto tu, Paolo Keller. Hans.
Dunque, sì, allora la mia formazione comunque sì, è partita dall'Italia, anche se sinceramente poi alla fine io, anche se ho frequentato, appunto, ho seguito questi corsi con Salvatore Accardo, che è italiano per eccellenza, violinista di scuola italiana per eccellenza, ma in realtà poi la mia insegnante è stata un'insegnante americana che ha studiato alla Juilliard School, quindi ho avuto un po' di influenza americana e una buona influenza anche della scuola russa, perché ho studiato appunto ho avuto la fortuna di studiare con Dora Schwarzberg,
Certo.
che proviene appunto dalla grande scuola russa, perché lei è stata allieva di questo famosissimo insegnante Yankelevich, che è stato un po' il grande insegnante a Mosca e dal quale sono provenuti tantissimi, tantissimi grandi nomi, tra i quali anche Dora Schwarzberg. E poi ho avuto anche la fortuna così di poter studiare anche con questa famosissima insegnante che si chiama Maya Gležarova, che era stata poi appunto l'assistente di questo Yankelevich. La scuola russa, forse probabilmente l'ha vissuta ancora meglio Irina, perché sicuramente perché lei l'ha vissuta proprio sul posto. Io l'ho vissuta in realtà indirettamente, perché alla fine ho scelto questo tipo di scuola, questo tipo di tendenze, ma l'ho vissuta poi in Europa, l'ho vissuta a Vienna, dove appunto la Dora Schwarzberg aveva una classe, aveva dei posti liberi, per fortuna mi ha invitato, ho avuto la possibilità di far parte della sua classe.
Certo.
La tua domanda è che la scuola russa è comunque formata da questi grandi nomi russi, che però alla fine è molto strano, perché molti di questi nomi in realtà provengono anche da scuole differenti. In realtà si è formata questa scuola russa con delle influenze che possono essere, che vengono dall'Europa, vengono anche da altri stati, perché leggevo appunto che ad esempio un famosissimo Leonidas Kogan aveva anche studiato con Thibaut a Parigi. Quindi il famoso Kogan, che poi si dice proviene dalla grande scuola russa di Jankelevich, comunque aveva avuto delle influenze anche dalla scuola franco-belga. Quindi è un discorso un po' delicato, ecco.
Sì, sono dei discorsi un po' sempre da considerare sotto vari aspetti, sempre un po' sfumati. Perché prima di dire che le scuole, in questo caso violinistiche nazionali, sono al tramonto, bisognerebbe effettivamente definirle. Anche un
infatti
po'.
Irina, qual è la tua esperienza e come puoi definire i tratti caratteristici dal punto di vista strettamente musicale della scuola russa?
Ma faccio premessa che la scuola italiana non ha nulla da invidiare a nessuno, visto che il violino è nato in Italia comunque, quindi non dimentichiamoci quello, e quindi il concetto del suono italiano penso che nessuna delle scuole può insegnare meglio della scuola italiana, che dove Accardo è effettivamente uno dei più grandi rappresentanti ancora viventi. Infatti anche la mia ultima esperienza, diciamo, scolastica, tra virgolette, è stata proprio con un violinista italiano, che poi, se volete, dopo accenno un attimo, perché è stata un'esperienza veramente molto, molto interessante, che mi ha cambiato molte cose. Per quanto riguarda la scuola russa, è vero, non esisterebbe forse un violinista russo di nazionalità proprio puramente russa, se non uno che si chiamava Han Doshkin, che era veramente agli albori. Uh-huh. E diciamo che ci sono due grandi personalità, perché comunque la scuola, secondo me, si può dire della scuola quando è presente una personalità forte. Uh-huh. In questo caso io per me sono stati due veramente fondamentali, Leopold Auer. Uh-huh. E un po', diciamo, marginalmente, forse perché si occupava solo dei bambini piccoli, Stolarsky di Odessa.
Uh-huh. Questo come didatti, stai parlando?
Come dei grandi didatti, ma diciamo maestri con la maiuscola, che veramente potevano, da quel momento si definiva il concetto della scuola.
Uh-huh, ho capito.
E secondo me, perché possiamo dire della scuola? Quando c'è una grande personalità come maestro, e il secondo è che ha una schiera infinita degli allievi, una più diversa dall'altra. E questo è il bello, perché effettivamente il grande maestro non si limita soltanto a insegnare i principi tecnici e approccio musicale, ma devi tirar fuori anche la personalità di ogni allievo.
E tu, come esperienza personale a Mosca, qual è stato il tuo nome di riferimento?
A Mosca devo dire che negli anni 90 era già un momento un po' difficile. Infatti con questo io concordo che la scuola russa, con il crollo dell'Unione Sovietica, si stava un po' disgregando, soprattutto perché c'è stato un grandissimo esodo verso l'Occidente.
Certo.
Quindi prima partivano i maestri e poi si seguivano allievi. Adesso, diciamo, non essendo più tanti anni là, non potrei dire esattamente.
Certo.
Anche perché nell'epoca di multiculturalismo e multinazionalismo, ormai infatti sono tutti in giro per il mondo.
Certo. Allora proseguiremo il discorso, facciamo un breve stacco musicale e riprendiamo.
questo era il suono di Milstein. 1955 abbiamo ascoltato lo scherzo dalla sonata numero 2, opera 94b di Prokofiev.
Allora, stiamo parlando di scuole nazionali e ci stiamo facendo l'interrogativo se effettivamente le scuole, le grandi scuole violinistiche, sono un po' alla fine. Dal titolo dell'articolo che abbiamo preso quale spunto, apparso su Classic Voice, sembrerebbe di sì, poi però, come si diceva in apertura, le cose sono un po' sfumate, anche sentito quanto stanno dicendoci i nostri ospiti, possiamo anche pensarla così. Per esempio, Slomo Mintz dice nell'intervista che sì, in teoria ci sono ancora le varie scuole violinistiche, sono magari anche definite da confini nazionali, ma il tutto è un po' più sfumato rispetto al passato, sto citando. Oggi il futuro di un violinista dipende molto di più dagli insegnanti che incontra, beh, questo anche, probabilmente anche in passato, dipende più dagli insegnanti che incontra sul suo percorso e dalla curiosità. Un violinista americano può formarsi con un imprinting russo e viceversa. I confini sono indeboliti, tanto più che la vecchia scuola russa, quella, dice Slomo Mintz, davvero non esiste più. Il mondo va avanti, internet mette in comunicazione tutti con tutti, vedo da un certo punto di vista anche molto individualismo. Ecco, Hans Livia Bella, che è con noi in collegamento al telefono, cosa pensi a questo proposito?
Ma in realtà, appunto, ascoltando le parole di Slomo Mintz, cioè questo grandissimo violinista, percepisco un sentimento un po' di un po' negativo, no? Riguardo a questo discorso. Sinceramente, pensando un po' a fondo a queste parole, sì. Io la vedo invece diversamente, nel senso sì. Che tutto si modifica ovviamente passano gli anni, ovviamente ci sono questi confini dei quali lui parla, sono confini che una volta ovviamente a livello proprio pratico erano confini che erano difficili, erano molto più delineati. Sinceramente penso che invece questo sviluppo, cioè il fatto che questi confini non esistono, per fortuna non esistono più per certi aspetti, possono comunque lasciare molta più libertà anche ai geni o a chi vuole studiare, a chi intraprende. Adesso stiamo parlando in modo specifico dei violinisti. In realtà poi a volte penso anche questa chiusura un po' della scuola, tra virgolette chiusura ovviamente russa, che comunque metteva sotto in un certo modo tutti, in un certo modo con una disciplina ferrea sullo studio, su determinati aspetti tecnici, così. Chissà in realtà poi quanti geni magari non hanno sopportato magari anche questo tipo di scuola, quindi io non lo vedo che magari non sono riusciti ad andare avanti proprio perché sono stati comunque incanalati in un certo tipo di discorso di scuola. Quindi in un certo senso perché pensare in negativo a non esistono più queste scuole e invece pensare che in realtà c'è un'apertura e un modo di pensare e una facilità anche maggiore di poter apprendere dalla scuola, che poi dai russi o dai grandi geni, che possono essere russi, francesi, ormai del mondo. Certo. E quindi alla fine la vedo più in questo modo, io certo. La vedo in modo più positivo, più che poi sicuramente i tempi cambiano, ci sono tante cose negative e tante cose positive.
Certo, in realtà poi Slomo Mintz corregge un po' il tiro, perché se andiamo avanti a leggere l'intervista dice siamo fortunati nel 2019 perché abbiamo un punto di osservazione favorito, ci voltiamo indietro, vediamo tutti i grandi, guardiamo avanti e scopriamo infinite possibilità di espressione. Oggi non c'è più un modo solo di suonare il violino, siamo nell'epoca dei gusti. Ecco, questo è un po' il nodo dell'articolo e del senso di questa presa di posizione di Slomo Mintz. Irina, cosa ne pensi a questo proposito? Allora, non ci sono più le scuole, ognuno mette diciamo, nel suo, nella sua maniera di suonare, di interpretare la musica, mette il suo proprio gusto. È
sì,
solo quello?
Sì, se non si parla del caos. Forse Shlomo Mintz intendeva questo, perché adesso, ascoltando molti musicisti, che per carità sono bravi e insomma hanno un certo livello tecnico, però dal punto di vista stilistico probabilmente c'è una certa confusione ultimamente, ma forse parte anche delle scoperte, delle ricerche musicologiche. Parlo per esempio del Bach, che veramente molti grandi musicisti rimanevano spiazzati. Io mi ricordo la grande Natalia Gutman a Mosca, che a un certo punto si rifiutava più fare i bis di Bach, perché proprio per quello, per l'avvento di tutti questi ensemble barocchi che dettavano ormai
la legge,
esatto, il declino del modo suonare Bach come una volta.
Certo.
E penso che lui intende questa, la mancanza di una certa qualità e rigore nell'esecuzione, che una volta era sempre ben presente. Ciò non vuol dire che tutti suonavano in maniera uguale.
Certo.
Anzi, erano molti più personalità di adesso.
Certo.
Io non posso sbagliare il suono quando ascolto il suono di David Oistrakh con il suono di per dire Schering.
Sì.
Sono talmente definiti,
certo,
che è proprio impossibile.
Pur appartenendo più o meno
alla stessa scuola.
Certo, una scuola che, come diceva prima Hans, parte con i grandi nomi nati nel primo Novecento.
Esatto, e penso che comunque
Milstein, Heifetz, Oistrakh, che dicevi, Jankelevich per la didattica, insomma. È tutto un, diciamo, la radice della scuola del Novecento sta lì. Insomma.
Probabilmente lui più riferisce appunto per la mancanza dei criteri storici di una volta.
Mm-hmm.
Ecco. Però adesso che siamo confrontati con dell'altra estetica, probabilmente anche noi dobbiamo un po' adeguarsi e comunque continuare a cercare la strada, perché la scuola invece non è mai finita.
grazie Rina. Facciamo ancora uno stacco musicale, stavolta andiamo a riascoltare Zino Francescatti in una registrazione pure degli anni 50, poi ci avviamo verso la conclusione del nostro momento.
Thank you.
Lasciamo le note del violino di Zino Francescatti, questo era un passo da una sonata di Brahms dall'opera 108. Irina e Hans Liviabella, nostri ospiti, vorrei farvi questa domanda a proposito dell'attinenza della scuola con la musica del proprio paese. Sempre necessariamente un violinista russo, per esempio, sa interpretare nella maniera migliore, corretta, attinente la musica del suo paese o non necessariamente? Che genere di esperienza avete e qual è la vostra idea? A partire da Irina.
Hai ragione, è una domanda molto interessante e penso che essendo russi diventa molto più facile interpretare i
Tchaikovsky,
compositori
sì,
Tchaikovsky, Shostakovich, perché fanno parte della nostra storia, anche perché questi brani sono molto, molto insiti nell'animo, perché non sono solo note scritte, c'è dentro un mondo di storia, un mondo di vita del popolo, tutto quello che succedeva. Anche Tchaikovsky, è forse più facile capire. Shostakovich, per esempio, è meno, perché lui stesso era molto, molto chiuso, pur essendo per necessità doveva sempre, non poteva uscire liberamente di casa, non poteva parlare liberamente per via della situazione politica, e quindi tutto quello che lui sentiva poi dopo codificava nelle note. Infatti la mia maestra del conservatorio mi diceva: quando suoni Shostakovich, il suono non deve essere sempre, deve essere brutto. Certo. Non puoi suonare un suono bello, perché non è così. È
uno, ma cosa intendi?
È uno strazio.
Certo, cosa intendi per suono bello brutto? Come fai a codificarlo?
Il suono bello in sé lo sappiamo com'è, comunque un suono bello, limpido, rotondo, italiano, come una voce umana, e questo per me è ovviamente è il top. Però ovviamente dipende cosa suona, perché all'occasione il suono può diventare brutto, può avere flessione come una voce umana. E qui sta la bravura del musicista, che ormai deve uscire dai confini del proprio strumento e farlo diventare qualcos'altro.
Dunque, allora Shostakovich col suono brutto, Tchaikovsky con un suono un po' più bello, Prokofiev un po' là in mezzo.
Prokofiev è molto divertente, sì, perché studiare anche la personalità del compositore è una delle sfide più straordinarie.
Grazie Irina. Hans, cosa pensi a questo proposito? E poi andiamo verso la conclusione. Tu, come si diceva prima, sei legato comunque alla scuola italiana, quella che fa riferimento a Gulli, che poi viene su fino a Cardo e a Ughi. Cosa ne pensi a questo proposito sull'interpretazione della musica nazionale da parte dei connazionali?
Sì, sì, adesso io posso parlare appunto dal punto di vista del musicista italiano, sicuramente sono d'accordo anch'io con Irina, che tanti aspetti e tante sfaccettature, tante piccole cose che noi viviamo, che dove siamo nati, ovviamente viviamo determinate cose dove è nata anche questo tipo di musica, quindi è inevitabile che la percezione, il sentimento di questo tipo di musica lo viviamo e lo possiamo trasmettere in un'altra maniera. Poi ovviamente possiamo parlare di direttori d'orchestra di nazionalità diverse che possono dirigere, non so, che ne so, parliamo di Barenboim che dirige Wagner o Bernstein che dirige Mahler, ma comunque e funziona lo stesso, però spesso, secondo la mia esperienza, mi capita di confrontarmi con sia solisti che direttori d'orchestra che magari affrontano composizioni di altre nazionalità, ed effettivamente qualche volta sto parlando di musica italiana, ovviamente secondo il mio gusto la mia sensazione, la mia sensibilità, percepisco delle piccole cose che non sono veramente quello che potrebbe essere, magari,
che non quadrano, insomma, secondo...
che non quadrano. Ma piccole cose, ovviamente anche qui il discorso è molto, molto ampio, sì, però sì.
E ecco, poi diventa anche molto personale, quindi esatto, diciamo, esatto. Va al di là dei discorsi anche un po' generali che abbiamo affrontato, sì, sì, oggi. Sì. Grazie, sì, esatto. grazie Hans Livia Bell, violinista dell'Orchestra della Svizzera Italiana, che era in collegamento con noi da Torino. Ringrazio anche Irina Rukavicina, che invece era qui, anche lei, un violinista dell'OSI, che era qui in studio con noi. A risentirci e alla prossima.
Grazie mille.
Grazie a voi.